Benvenuti in un podcast di voci, in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo, in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco, in mondi affascinanti ed immaginari. Un podcast di appassionati, curiosi e sognatori. Un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo, giocando semplicemente a quello che ci piace. Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Buonasera a tutti, bentornati ancora. Partito male. Buonasera a tutti, bentornati su Gente di Ruolo. Io, come sempre, sono Antonio e siamo arrivati all'ultima isola di questa campagna di Aegon. Con me, giocatori che ci hanno accompagnato per tutte queste sessioni, come sempre al completo, abbiamo Dario.
Buonasera.
Riccardo.
Ciao a tutti.
Valentina.
Ciao a tutti.
E Nilo.
Salve, salve.
I nomi dei loro eroi ormai li sapete a meno dito, se siete arrivati fin qua seguendo passo passo le gesta di questi mortali che stanno scavando la loro leggenda. E torniamo a noi. L'ultima volta abbiamo fatto la parte di esodo, di viaggio. Questa volta è il momento di iniziare quindi con la fase dell'isola. Abbiamo già fatto i presagi che vedono il nostro Armaios come leader della banda degli eroi, come favorito degli dei nell'interpretare, nel guidare la mano di questi mezzi dei semi-mortali che andranno a definire il destino dell'isola. E dopo i presagi, che si sono arrivati in maniera abbastanza ominosa sul nostro gruppo di eroi, andiamo effettivamente con quella che è il contesto che ci porta alla prima prova. A differenza di quello che vi è capitato molto spesso, cioè di poter godere di notti relativamente tranquille, di poter rimanere a largo durante le ore buie delle giornate, in modo da evitare le insidie di un attracco, le insidie delle acque basse, degli scogli e tutto ciò che ne consegue, a differenza di tutto questo, questa notte non è così, non è per niente così. Questa notte i venti non si placano, la vostra nave, nonostante i vostri tentativi di metterla all'ancora, di sistemarla, non vuole stare ferma, continua a muoversi. Vi trovate a navigare con una visibilità molto bassa, con questa notte nuvolosa, quindi che vi priva sia della luce della luna che anche delle stelle. C'è solamente un debole bagliore che comincia via via a farsi più definito e che vedete venire da delle nuvole che all'orizzonte si illuminano, prima lontane, definendosi poi in quello che è un enorme fronte temporalesco, e al continuo brillare di questi fulmini, alcuni che voi vedete esplicitamente solcare il cielo dall'alto verso il basso, altri che invece scoccano dietro questo compatto fronte di nuvole, quindi semplicemente illuminano le nuvole con questo grigio azzurro istantaneo e di riflesso illuminano il mare. In tutto questo vi trovate a navigare, sospinti da un vento nervoso, da delle correnti che vi muovono, fino a che riuscite a vedere che tutto questo vi sta conducendo di fronte a un'isola che sarà il contesto, sarà il buio della notte, sarà questa corona di tempesta che la cinge dall'alto. Sembra essere veramente minacciosa, sembra essere dotata di un'oscurità interiore. L'isola sembra essere praticamente un unico corpo vulcanico che esce dal mare, nero, di roccia scura, lucida, quasi affilata, e si alza via via stringendosi verso il cielo. La vedete prima da lontano e avvicinandovi, vedete che sopra questa figura c'è un riflesso rossastro, aranciato di luce, come se da qualche parte lassù a sfiorare le nuvole, a sfiorare i lampi, vi fosse anche forse della lava o dell'attività di qualche tipo. Questa forma triangolare, geometrica, violenta, quasi brutale, di fronte a voi nel buio della notte, i lampi. Se non bastasse questo a rendervi sul chi vive, a rendervi allerta di fronte a tutto ciò che sta capitando, succede dell'altro. Di colpo sentite l'urlo di un uomo sulla nave, dei vostri marinai, e quando girate lo sguardo verso di lui lo vedete trafitto da una lancia lunga probabilmente più di 2 metri e mezzo, che ha trafitto l'uomo, si è conficcata sulla nave e a breve giro, un secondo, due, il tempo di un paio di respiri, un altro tonfo, un altro crack del legno e un'altra lancia colpisce la nave. Venite scossi nel momento in cui le lance non sono solamente lance, ma sono arpioni. Sono legate a dei cavi che cominciano a trascinare la vostra nave verso l'isola. Alle prime due cominciano a seguirne ancora ed ancora, come se la nave vostra fosse un punto a spilli, e tutti questi cavi cominciano a trascinare la vostra nave a una velocità folle. Riuscite ad avvicinarvi quel tanto da cominciare a distinguere effettivamente il profilo dell'isola e immaginatevi che lo fate nel tempo di probabilmente un paio di passi, il tempo di muovere un paio di passi e la nave probabilmente ha già percorso qualcosa come un 300-400 metri in queste acque nervose, quando vedete di fronte a voi tutti questi cavi che trascinano la nave, legati a questi arpioni, finire da qualche parte dentro la montagna. Sentite un cupo rumore di un qualcosa che sferraglia e vedete delle figure sul fianco dell'isola che non ha neanche effettivamente una spiaggia, ma semplicemente si alza inclinata dall'acqua. Delle figure che sono in qualche modo salde sulla roccia e sono figure di ciclopi. Vedete, sono loro a tenere in mano questi arpioni e a scagliarli contro la nave. Quindi la vostra prima prova è in questo scenario. L'equipaggio è praticamente in rotta, in panico. Molti sono stati feriti dalle schegge di legno, dagli arpioni direttamente. La nave è lanciata a velocità incredibile, si potrebbe dire, contro le rocce e trascinata da queste corde verso il fianco della nave. Intorno a voi, o meglio, di fronte a voi, quando la nave toccherà la roccia, stanno tre figure di ciclopi.
Mi sembra proprio il caso di approcciare la cosa con sangue e valore.
Allora, quindi il vostro obiettivo quale sarà? Proverete a liberare la nave da questo giogo di funi e di lance? Proverete a mettere in salvo l'equipaggio? A sconfiggere i ciclopi, qual è la prova nella quale volete misurare per primi il vostro valore? Ci sono tante cose che stanno succedendo tutte contemporaneamente, dovete fare delle scelte.
Ah, cioè ormai ho inzuppato d'acqua che cola dovunque, che urla ai suoi compagni indicando con le sue braccia prima questa specie di torre co come se fosse un faro e poi questi ciclopi, vabbè, è ovvio, ci stanno massacrando, stanno cercando di abbordarci. E intima che dobbiamo difenderci, dobbiamo seguire la luce.
Una domanda di contesto che non sono sicuro di aver capito esattamente. Questi arpioni che ci stanno trascinando verso la costa dell'isola, se vogliamo chiamarla così, cioè noi vediamo che è una costa rocciosa e quindi ci aspettiamo che non venga distrutta sulle rocce accuminate di quest'isola, oppure ci trascinano verso una sorta di spiaggia dove ci reneremo?
Allora, il contesto è questo sostanzialmente. Ci sono i ciclopi come minaccia fisica reale. Questi arpioni che vi hanno preso sembrano fatti apposta per imprigionare la nave e portarla da qualche parte sul fianco di questa montagna. Sicuramente non su una spiaggia che non c'è, nel senso che non ci sono i metri di terreno pianeggiante. Avete la netta impressione che se lasciate la nave andare, verrà trascinata sul fianco della montagna da questi cavi, da questi arpioni, e a un certo punto da qualche parte forse si fermerà. Non avete idea di dove verrà trascinata, ma sicuramente come dire, questa cosa è fatta per catturarla e per come dire, condurla all'interno dell'isola in qualche modo.
Voglio ricordarci che abbiamo appena lasciato dietro di noi un cimitero di navi.
Allora, se l'obiettivo è liberare la nave, ad esempio, da questi arpioni, da questi lacci, vuol dire che vi concentrate su quello. Le altre minacce ovviamente rimarranno in gioco, succederanno delle conseguenze, nel senso che, ad esempio, dovendo fare questo, dovendo farlo in fretta, non fate, ad esempio, evacuare l'equipaggio, e quindi avrà ovviamente delle vittime in questo contesto folle, però se riuscirete a salvare la nave.
Assolutamente, questa è la nostra nave, è la nostra casa.
Ok, allora, mano ai dadi. La prova, mi hai già detto l'approccio, quindi penso che lo confermerai, quindi è sì. Un sangue valore. State lavorando contro il meccanismo. Il meccanismo che vediamo cosa posso dargli. No, nient'altro in realtà. Quindi ha solamente un dado da 8 e è una prova di sangue valore. Non ha particolari tag in realtà. In questo caso, l'avversità dell'isola è 5 e io faccio il mio tiro. Dopodiché, ok, ho fatto un 8. Chi di voi parteciperà contro il meccanismo dell'isola di Speyra per liberare la vostra nave dal giogo che l'isola ha piazzato su di essa?
Andiamo in ordine. Allora, io Ormaios, forgiatore del destino, con il favore divino di Demetra, patrona della convinzione, e il dominio di sangue, valore e risolutezza e spirito, dunque soffro un pathos, iniziamo bene, e il legame di Zefiro, accetto questa sfida.
Io, Zefiro, sto provando a incastrarci l'epiteto, però non mi viene in mente, quindi per il momento mi sa che Nisba, con sangue e valore, ma anche con maestria e ragione, perché qui si tratta anche di fisica e di scastrarci da questa situazione, e il favore divino di Efesto, parteciperò a questa sfida.
Io, Kaia, leone con un cuore al pari dei semidei, con il favore divino di Era, astuzia, e con il dominio di sangue, valore e maestria e ragione, quindi uso un pathos, accetto la sfida.
Io, Cosentino, il bell'impaio, con sangue, valore e il legame della compagna di mille avventure, Kaia, accetto la sfida.
Bene, vedo che siete partiti in quinta e vediamo cosa vi dicono i dadi.
Vabbè, sì, sennò ci rimettiamo la nave.
Esatto.
La posta in gioco comincia subito alta, altissima.
E là.
E sono numeroni in tavola. Ok,
tutti riusciti.
Allora, tutti riusciti con il più basso che è un 10 Cosentino, il più alto che è un 21 di Armaios. Quindi avete chiara la scena più o meno in fiction, se no ditemi che provo a darvi i pezzi che mi mancano, dopodiché vi lascio liberi di fare l'escalation come via via riuscite a liberare la nave. Libertà, come dire, narrativa vostra poi di dove volete portare questa narrazione, se tenere in salvo la nave però rimanere in, come dire, rimanere sull'isola, oppure poter riportare la nave anche in acqua, sicuramente danneggiata, però se volete chiuderla dove volete, questo è alla vostra narrazione. Detto questo, vai Cosentino, si inizia da sotto, sei il primo che contribuisce a liberare la nave.
Cosentino appena vede la nave in difficoltà, attaccata da ogni fronte, il suo primo pensiero è alla ciurma che vede trafitta da queste lance, da questi arpioni che arrivano inesorabili, sono il legno della nave, e la prima cosa che gli viene in mente è di cercare di mantenere salda lo spirito dei marinai, che non si perdano d'animo e agiscono come un solo uomo. Quindi comincia a impartire ordini, a spostare persone, cercare di far riprendere la coscienza della situazione a quelli più scossi, che non sanno da che parte girarsi, e comincia a dare ordini in modo da organizzare gli uomini e attaccare con le lame questi arpioni per separarli da questi corde, funi, qualunque cosa sia che li stanno trascinando verso la terraferma.
Ok, quando fai questo, gli uomini si rinsaldano, vi rendete conto in quel momento, questa è proprio la prima reazione, no? Dopo quei 2-3 battiti di cuore in cui la nave è stata strattonata e rilanciata sulle onde verso la costa, vi rendete conto che le funi sono funi di metallo, sono intrecciate in metallo, cosa inaudita quanto ardita da pensare e realizzare.
Sono proprio cavi.
Cavi, sono cavi.
Il supporto di Kaia viene chiamato quando Cosentino vede che i cavi sono troppo rigidi e resistenti per essere tagliati facilmente. Allora chiama la forza di Kaia, la guerriera, per sperare che la sua possa fare qualcosa nei confronti di questi strani manufatti.
Ok, Zefiro.
Allora, data la natura fisica del tutto e dato il valore e la prestanza dei miei compagni, Zefiro fa una delle cose che gli viene meglio. Figlio del vento, figlio di Hermes, comincia dando ordini che sono più di buon senso che di cuore a governare vele e nave nel modo migliore possibile, dando indicazioni alla ciurma affinché il vento non strappi gli alberi per movimenti insulti obbligati dagli arpioni, e comincia semplicemente a far resistere la nave e il legno della nave il più possibile.
E mi immagino che c'è la scena con la nave che praticamente drifta, comincia a mettersi di traverso al posto che essere trascinata di prua come un proiettile, e comincia a opporre resistenza come un pesce alla lenza, no? Che comincia a cambiare direzione e a rallentare e a complicare il recupero.
Yes.
Kaia.
Kaia, chiamata da Cosentino, lo raggiunge e con le sue possenti braccia prende questo arpione, questo filo di metallo, e lo lancia in mare, e aiutato ovviamente anche dagli uomini della nave, e con la destra stacca poi le mani, una volta lanciato in mare l'arpione, stacca la mano dall'arpione stesso, prende la spada e tira un potente fendente nel ciclope che ha di fronte, ferendolo.
Ok, quindi nel frattempo la nave ha raggiunge praticamente la costa e comincia a... sentite il tonfo nel momento in cui la chiglia tocca la roccia nera e un ciclope prova ad avvicinarsi per probabilmente anche solamente minacciare i marinai, rallentare la vostra difesa, e tu sostanzialmente lo ricacci indietro. Sei praticamente grande come una sua mano, forse anche meno. E nonostante questo riesci a fargli brutto.
Esatto. E ovviamente poi chiamo l'aiuto del nostro leader, Armaios.
Quindi state cominciando a navigare su questa roccia nera e ti rendi conto, adesso che avete toccato terra, che quella che hai davanti è una rampa. Hai presente le rampe, quelle con cui si portano in secca le navi? Difficile da vedere nel buio della notte, dalla distanza, in roccia nera sul nero della montagna. Però ora che ci sei, ti rendi conto che questo è una specie di approdo e alla fine di questa rampa, metri e metri avanti a voi, c'è un abisso. La nave sta venendo trascinata verso quello che è un qualche tipo di pozzo, e se mai lo raggiungesse, per la nave sarebbe finita. Ormai la velocità con cui vi trascina il meccanismo è rallentata, i tuoi compagni hanno fatto molto, ma ancora la nave sta procedendo verso la sua fine.
Dunque fammi capire, da un lato c'è il mare aperto, da un lato c'è...
Alle vostre spalle il mare aperto, intorno a voi i ciclopi che sono stati ricacciati momentaneamente da Kaia, ma adesso tentennano. Di fronte a voi, salendo il fianco della montagna, praticamente si giunge, immaginati, a una grotta, un abisso, in cui questi cavi stanno portando la nave.
Ok, ma se ci facessimo trascinare ci andremmo a sfasciare, mentre su un altro lato mi hai descritto che c'è una specie di rampa per manutenzione e costruzione delle navi, ho capito bene?
Questa è quella che state percorrendo praticamente, vi stanno trascinando, no, su questo piano inclinato, però diciamo che se tu puoi usarlo per, come dire, seguirlo fino a un certo punto e cambiare direzione, puoi ritornare da dove sei venuti, quindi riscendere verso il mare, puoi tentare di governare la barca perché, ne so, portarla sul fianco della montagna in qualche modo, in modo che sia salva, che sia libera.
Essenzialmente con l'assistenza di Zefiro. Giro le vele in una maniera che ci portano contro a questa tensione dei cavi. Cioè per rallentare questa salita sulla spiaggia, la scogliera, quello che poi verso quest'antro, su questa rampa. Dunque stiamo rallentando, addirittura inneggia gli uomini Armaios a remare contro, e lo fanno con tutta la loro forza chi non è stato colpito da questi arpioni.
Quei remi che cozzano le rocce col legno che stride.
Ad un certo punto è un tiro alla fune con dei ciclopi.
Sì.
O chissà che cos'altro c'è.
Cosa sta tirando.
Esatto. E sto pensando. Ad un certo punto sto usando sangue, valore, risolutezza e spirito. Dunque direi che risolutezza e spirito c'è stato tutto. Però con l'assistenza dei compagni che rimuovono questi arpioni con i cavi man mano che come punta spilli ci stanno colpendo la nave, e altri compagni che si occupano dell'equipaggio, altri che sfrecciano e spadano contro i ciclopi, che è l'unico loro punto debole da quanto capisco e sono i loro occhi quando si espongono, però devono pur ben guardare, se no non ci possono.
Vuoi ti servo lì un gancio? Tu ormai hai capito che quella cosa che vi sta trascinando è comunque un meccanismo, non sai spinto da cosa, però cominci a sentire lo sferragliare di macchine, di ingranaggi. E visto che è sangue valore, mi dici che appunto con i compagni state strappando gli ultimi arpioni e cose del genere, mi immagino che hai l'illuminazione di usare questi arpioni contro la macchina stessa, quindi praticamente sganciandoli dalla vostra nave e ributtandoli dentro da dove sono venuti, per andare ad incastrare fortunosamente anche qualcosa che c'è là dentro, oltre il tuo sguardo, e quindi questo lancio di arpioni, cioè comunque una montagna d'uomo anche te.
Ce l'ho.
Vai.
Sono cavi, sono in ultra tensione. Cosa succede, sì, con i cavi di ferro quando si tendono tantissimo e all'improvviso li si molla in maniera coordinata? Diventano delle fruste, ok?
Ecco,
delle fruste,
bellissimo.
Ed essenzialmente penso che c'è uno o due ciclopi che vengono, cioè, non hanno più le ali.
Veramente falciati.
Esatto.
Tu hai il martello, giusto? No? Quindi c'è il momento in cui coordinatamente col martello ricacci fuori questi arpioni.
Dunque c'è questo sibilio metallico e queste urla e questi schizzi di sangue che scendono a fiotti da questa salita e noi che ormai con il vento, con chi rema, chi spinge, chi tira, ricadiamo in acqua rumorosamente con un tonfo, siamo danneggiati ma siamo liberi. E a questo punto c'è un momentino di... c'è un lieve momento di quiete in questa tempesta. Se staremmo qui immagino che si riprenderebbe il conflitto o il tiro alla fune, ma al momento siamo liberi, non ci sono arpioni addosso a noi e Armaios guarda i suoi compagni, guarda questa specie di faro sulla distanza che ormai lo ispira, lo prende, lui vuole andare lì. Però li guarda come per avere conferma. Cioè, scendiamo, cos'è lo spirito in aria? Scendiamo, entriamo nell'antro, oppure ci liberiamo e andiamo a cercare magari un porto sicuro dove c'è questo faro, forse.
Ma siamo ancora sotto la minaccia dei ciclopi in questo momento o no?
Al momento non penso, però chissà come c'è.
Per qualche istante no, sostanzialmente loro stavano, secondo me, seguendo la barca lungo la sua ascesa. E adesso, se siete ricaracollati giù, avete un qualche centinaio di metri tra voi e loro, tempo sufficiente volendo per provare a dileguarvi tra le rocce oppure spostare leggermente la barca per andare fuori traiettoria. Avete un attimo di respiro. La luce che tu vedi, in realtà, quella luce rossastra gialla di prima, non è un faro. In realtà, ora che siete arrivati sull'isola, lo riconosci abbastanza, probabilmente è la caldera di un vulcano.
Per me è la
caldera di tutta questa cosa.
Ma il figlio di Efesto per me è una cosa equivale all'altra.
Ah, beh, ovvio. Scusami, colpa mia che non l'ho capita. Quindi... se volete un attimo di reazione, la nave ovviamente è in condizioni pessime, non potrebbe riprendere il mare in queste condizioni, però almeno non è finita dove quest'isola la voleva portare. Adesso sta a voi andare a fronteggiare ciò che resta dei ciclopi oppure prendere terra su quest'isola più o meno, in maniera circospetta.
Cioè, io voglio capire cos'è lo spirito, l'animo nell'aria, no?
Esattamente, sì. Giocatela scendendo... pure di ruolo.
Che cosa state facendo? Stiamo scendendo dalla nave per dargliene oppure ci ritiriamo e atterriamo da qualche parte più safe?
Vabbè, se chiedi a Kai è pronta con la spada e vuole agire, però io lascio anche agli altri. Kai è pronta.
Kai è col piede sulla balconata della nave, tipo...
Zefiro con un rapido scambio di battute vota per il mettere il più in salvo possibile la nave, perché il valore serve a poco se poi rimaniamo intrappolati su quest'isola.
Cosentino, cosa ne pensi? Sei quello che spezza l'umore nell'aria praticamente.
Cosentino invece pensa che la nave sia praticamente perduta perché ha subito troppi colpi e quindi lui si preoccupa più delle persone, della ciurma, e dice capitano, la nave è in condizioni disastrose, non potremo stare su queste rocce ancora a lungo. Io propongo di prendere gli uomini e spostarli in una posizione di vantaggio per assicurarci di essere fuori portata dai ciclopi oppure attaccarli da una posizione di vantaggio.
Armaios mette una mano sulla spalla di Cosentino per sopportare quello che dice, annuisce, dice: un capitano però non abbandona la sua nave. E guarda il capitano. Gli dice: non so che per termini siamo con il capitano.
Il capitano è, secondo me, per voi, lui è un professionista, immaginatevi, no? Un artigiano molto capace, però voi siete coloro che hanno sangue divino, quindi lui comunque vi rispetta, non dico che vi venera, però insomma è uno scalino molto diverso. Immaginatevi, lui è un artigiano molto capace, ma non è una figura di potere.
Dunque lo guardo intensamente e gli dico, uso il suo titolo per rispetto, però gli do comunque del tu, perché sono un figlio di un dio e lui è un umano. Dunque gli dico: tu, capitano, prendi gli uomini che ti servono per mettere su una ciurma scheletrica, nel senso il minimo necessario per riuscire a navigare la nave, metti la nave al sicuro e facciamo come ha suggerito Cosentino. E come vedo che la nostra compagna Kaia sia già in procinto a fare, e guarda Zefiro come per dire: stiamo trovando un compromesso, mettiamo al sicuro la nave, così ci possiamo tornare dopo, però comunque sbarchiamo qui.
Ok, quindi sostanzialmente voi guadagnate il tempo, diciamo, per far scendere, che ne so, i feriti e quelli che hanno bisogno di riposare, eccetera. Il minimo essenziale, riporta la nave in una posizione di sicurezza. Voi nel frattempo tenete in stallo la minaccia dei ciclopi.
Sì, assolutamente.
In modo che si possa, che gli altri due gruppi di uomini possano essere relativamente sicuri. Ci sta?
Yeah.
Ok, adesso quindi la minaccia sono dei tre ciclopi, probabilmente ne è rimasto uno, desideroso ancora di finire ciò che aveva iniziato. Uno probabilmente è stato troncato in due dal rimbalzo dei cavi metallici quando si sono sganciati, e l'altro è stato probabilmente ferito abbastanza da averne avute abbastanza per ora. Ditemi voi come volete approcciare questa minaccia. Potrebbe essere una cosa a viso scoperto, potreste anche tentare di semplicemente prendere tempo con maestria e ragione, oppure, non lo so, distrarlo in qualche altro modo. Allora, dirmi l'approccio non è univoco.
Io suggerisco arte oratoria, poi ognuno ci può mettere il suo, ok? Però io lo voglio temporeggiare con questo. Cosa mi dite?
Wow, quindi cioè la scena che tu ti metti sopra la roccia e gli parli e si comincia una trattativa del tu non sai chi sono io, presentati e pim pum pam.
Cioè io, poi chissà cosa fanno gli altri, vediamo come va.
Sì, l'idea è la proposta del leader.
Sì, l'idea di fare un parley, perché sono mostri, ma ovviamente sono artefici, dunque un barlume del dono di mio padre ce l'hanno.
Io mi adotto.
Cosentino era prontissimo invece a adattarsi nella mischia.
Puoi farlo?
Gli proponi una cosa No, aspetta. Quando però gli proponi una cosa del genere, rimane molto stupito dalla tua proposta, positivamente, e ti dice: beh, mi inviti a nozze.
Zefiro annuisce semplicemente e si accoda alla scelta del leader.
Sì, anche Kaia stringe la spada, non è molto contenta, ma cerca di stare buona e di seguire il leader.
Dunque, arte oratoria.
Allora, arte oratoria, la sfida è interessante perché a questo punto i ciclopi, che sono possenti e smisurati,
è lì che ti volevo.
l'eroe saggio è quello che sopravvive. Ti dirò che comunque smisurato lo metto in gioco semplicemente perché comunque considerarti già di per sé è anche una cosa di come dire, di taglia. Sei grande come il suo, neanche come la sua intera mano. Dunque, questo sicuramente gli dà la possibilità, gli semplifica il non mi interessa quello che stai dicendo. Non metto però possenti, perché su questo non, su questo confronto non entrano in scontro fisico, e ci sono in realtà le possibilità perché lui voglia ascoltarvi. Quindi tiro l'opposizione. I ciclopi di per sé sono epici, quindi per entrare nel contest dovrete spendere un punto di pathos già solo, come dire, tenere il sangue freddo di fronte a queste creature è un qualcosa che vi costerà delle energie. E io ho fatto un 11.
Bello, bello. Andiamo in ordine.
Chi tra di voi si fermerà per riuscire a intavolare un dialogo sufficientemente lungo con i ciclopi per dare tempo ai vostri uomini di mettersi al riparo?
Allora, io ormai ho sforgiatore del destino, con il favore divino di Atena, patrona della saggezza. I domini di arte oratoria, risolutezza e spirito, dunque ci parte un pathos, più l'altro pathos che spendo ovviamente per solo parlare con questi ciclopi.
La sfida sarà capire se riuscite ad arrivare alla fine dell'isola.
Ed il legame di Cosentino... accetto questa sfida.
Io, Zefiro dalle molte vie, domatore di belve, con maestria ragione e arte oratoria e il favore divino di Ecate, partecipo a questa sfida.
Io, Caia, leone con un cuore, al pari dei semidei, con il favore divino di Atena, che spero mi dia la saggezza necessaria, e con arte oratoria e risolutezza e spirito, con il legame di Armaios, lasciandomi guidare da lui, accetto la sfida.
Io, Cosentino, il bell'impavido, con arte oratoria e il favore divino dell'astuta Era, accetto la sfida.
C'è molta astuzia in questa prova, vediamo.
Eh sì.
Ok, tiriamo.
Vedo un 21 già.
Ma ho ritirato? No, questo era il risultato di prima, 16, un po' più umido.
Vabbè, che comunque. Ok, Cosentino, sei il primo a parlare perché sei anche il primo a fallire in realtà.
Sì.
Lui, il ciclope, questo gigante pallido, coperto semplicemente da un cencio in vita, sta muovendosi di lunghe falcate sul fianco della montagna, scuotendo il terreno, che vi sembra in realtà già tremare di un ritmo basso e costante, un qualcosa di innaturale. Su questo si aggiungono i passi, i balzi del ciclope, che sta tentando nel buio, anche lui non è dotato di sensi particolarmente acuti, aspetta la luce tra un lampo e l'altro per tentare di capire dove è finita la vostra nave. Vi si sta avvicinando. Cosentino, tu hai la scena.
Cosentino, secondo me, fallisce perché prende troppo di astuzia fin dall'inizio il ciclope, senza ragionare sul fatto che questo in realtà arriva in carica e quindi non era nello stato d'animo giusto per prenderlo sul sottile. Quindi lo vedo salire su una roccia, prendere parola e urlargli cose del tipo: oh, stimato ciclope, figlio di quest'isola, presentati al cospetto di Armaios, figlio di... Penso che la frase non riesce a finirla perché si piglia una bella mazzata nei denti e viene sparato sopra qualche roccia fulminata.
Esattamente, praticamente al terzo figlio di il ciclope prende una roccia, la scaglia e la cieca in direzione della tua voce e sbraita qualcosa che non riesci probabilmente nemmeno a capire nella confusione di questa tempesta, probabilmente anzi è coperto da un tuono bloccandoti sostanzialmente ogni possibilità di risposta, cioè non hai sentito cosa ha detto, dunque sei tagliato fuori da questa conversazione che è morta sul nascere. In più ha scagliato questa roccia, grande praticamente come una parte della vostra nave, e ti sei probabilmente messo un attimo al coperto e perdi il passo. La prova però comunque non è pericolosa, quindi per aver fallito non perdi un ulteriore pathos, lo perdi solo per entrare perché era epica.
Ah, ok, devo segnare il pathos, l'avevo perso. Okay.
Segnate tutti quanti un pathos per entrare nella prova, ma non lo perdete al fallimento.
Chiaro.
Andrei io, perché mi sa che poi ve le date un po' di santa ragione, se no. E io faccio una cosa molto più soft, nel senso che osservando la reazione alla dialettica di Cosentino e la stazza di queste creature, Zefiro prende posizione e estrae i crini del cinghiale sacro e ciò che rimane, un mozzicone del piccolo baffo di Cerbero, andando a urlare a pieni polmoni, aiutato anche dal vento e dalla tempesta, urlando: noi figli degli dèi, abbattitori di grandi belve, giungiamo volontariamente sulle vostre coste. Non pensate che siamo un qualunque vascello di marinai sbadati, e ascoltate. E semplicemente cerca di prendere quei due secondi intimorendo e facendo intendere che stiamo andando a parlargli, quindi forse...
La tua voce suona potente anche per il vento che la porta, abbastanza potente da suonare alla pari della sua, e vedi che si, dalla posizione curva, ingobbita che aveva, quasi ferale, no? Predatoria, immaginatevela, vedete che rialza le spalle, sbatte questo occhio enorme centrale sulla fronte, e dice: figli degli dèi, noi figli dei titani non abbiamo niente da temere da voi. Ti risponde a tono, ma sei riuscito ad aprire un dialogo.
Tu Kaia, c'è anche ragione.
E dico, con la spada puntata verso i ciclopi, dico: voi non sapete chi siamo noi, io sono Kaia, leone con un cuore, e sono al pari dei semidei, e io sono qui insieme ai miei compagni, e abbiamo il favore divino di Atena, che è la dea della saggezza, e anche il favore divino di altri dei, quindi voi non potete nulla contro di noi. Non oserete andare contro il volere degli dèi che ci guidano. E tiro fuori anche il frammento della maschera dorata di Ecate e, e mostrandoglielo dico: abbiamo combattuto mostri e creature molto più potenti di voi e ne siamo usciti più che vincitori. Non vi frapponete. Sì, frapponete tra noi e gli dèi.
Lui, come dice, ascolta, risponde con un tono effettivamente, non erudito, però comunque dimostrandosi sicuramente meno ferale di quanto non sembrava sulla prima, e dice: noi sputiamo sui vostri dèi, traditori ed infami. E a fronte di queste parole comunque sprezzanti, quando ti presenti con la spada in mano, vedi che distinto porta la mano sul polso, che è dove prima, quando la nave ha incrociato i ciclopi e tu sei andata sotto per ricacciarli indietro, dove lo hai ferito. E vedi che porta una mano sopra il polso, in parte come riflesso, come dire, non controllato nel momento in cui ti vede la spada e associa al fatto che tu comunque l'hai ferito. Armaios.
Perfetto, stiamo abbagliando gli indigeni con gingilli e biglie. Ordinaria amministrazione. No. C'è Armaios che si erge anche lui sulla roccia con i suoi compagni, tutte queste sagome che, tranne quella di Cosentino, che immagino che si sia abbassato un attimino per riprendersi dalla rocciata che gli è arrivata in faccia, si erge su questa roccia, conficca uno dei gigantici arpioni dei ciclopi dentro alla roccia e rimane conficcato, dunque c'è un certo gesto di forza dietro.
Lang.
E urla in ciclope, nella lingua dei ciclopi, urla in ciclope, gli urla indietro, e, perché con i ciclopi si urla anche per cortesia.
Esattamente. E il ciclope pensa finalmente a qualcuno che conosce le buone maniere.
E gli dice... voi, prole delle viscere della terra e delle montagne, come osate ad attaccare una nave che è al di fuori del vostro dominio, indicando il mare con un braccio, e dice chi, senza lasciargli il tempo di rispondere, probabilmente cercando di prenderlo un po' di sorpresa, perché i ciclopi sono grandi e grossi, ma nelle discussioni forse sono un po' ponderosi, allora cerca di sovraffarlo con prepotenza di dialogo, il meglio che può nella lingua ciclope, per quanto poco espressiva sia. Gli dice: chi vi ha insegnato a fare i meccanismi con i quali ci avete attaccato? A chi li avete disappropriati? E lo dice con tono accusatorio, un po' come per metterlo sulla difensiva e farsi spiegare. Adesso voglio vedere un ciclopa che si spiega, che si giustifica.
Lui ti ascolta e dice: queste terre e i mari ci appartengono, se non fosse perché i nostri padri sono prigionieri lontani da questo mondo. Poi con la mente tenta di rimettere insieme tutto quanto la tua accusatoria e dice: niente abbiamo rubato noi, ma niente abbiamo costruito. Non è cosa da ciclopi tutto questo. Ma noi difendiamo la grande illuminata mente dietro tutto questo. E lui ha bisogno della vostra nave, di ogni nave intorno a quest'isola, per compiere la grande opera. Mm. E detto questo, sostanzialmente, decide che non vale nemmeno più la pena di protrarre avanti questo dialogo e ricomincia a grandi falcati, senza né correre né camminare, a risalire il fianco dell'isola e a camminare verso la direzione dove la vostra nave sarebbe dovuta andare a finire.
Se ne vanno, trascinano via il loro compagno ferito, lo lasciano lì a marcire sulla spiaggia. Cosa fanno?
C'era solamente il ciclope con cui voi avete parlato in piedi. E vedete che si ritira da solo. Il tempo di guardarvi intorno e vedete che l'altro ciclope, quello ferito, probabilmente se ne è già andato per altra via. Quello invece, come dire, tagliato in due dai cavi, è probabilmente ruzzolato giù dalla montagna, tanto che è scoscesa ed inclinata. Fate conto che, nonostante la sua stazza, si aiuta con le mani per scalare questa parete che immaginatevi è inclinata tipo di 30 gradi, 35 gradi verso il cielo, e lui risale da solo verso quel buco nella roccia.
Armaios si siede addosso all'arpione che ha conficcato per terra, appoggiando la sua schiena e guardando i compagni. con i gomiti sulle proprie ginocchia e sorride abbastanza sornione, ma pure affaticato, e tutta questa convinzione che aveva contro questo ciclope gigantico nel discutere con lui sembra disfarsi e trasformarsi in sollievo e adesso in scherzo, in battuta, in confidenza con i compagni, e dice i ciclopi hanno un vigore non da poco, però in una conversazione non reggono tanto. Sorride.
Io ce lo vedo il ciclope che si sta allontanando, continuando a parlare fra sé e sé, tipo bestemmiando. Vedo questi...
non si fa mica così quando si arriva sulle isole altrui.
Esatto.
E invece io dico ad Armaios, non sapevo che conoscessi il ciclopico, se ammesso che si dica così.
Sì, e lui sorride misteriosamente.
Io al ridacchio gli do una pacca su una spalla. Mm. Siamo degli psicopatici che hanno parlamentato con dei ciclopici.
Tranquilli, li ammazzeremo dopo.
Esatto, e uno nella loro lingua. Quindi...
La sovraesposizione a Zefiro comincia a dare i suoi frutti.
Esatto, è tutto. Vero?
Secondo me questo cosentino riesce a raggiungere la roccia dove c'erano gli altri, affaticato, dice, no, se n'è già andato. No.
Grazie per la distrazione, cosentino. Hai preso la botta per il team.
Gente di Ruolo è un podcast indipendente, nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo, sviluppato e prodotto da me, Antonio Rossetti. Trovate i nostri contenuti sulle più comuni piattaforme di podcast e su YouTube. Potete rimanere in contatto con noi su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolo@gmail.com per commentare, criticare, chiedere o suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere o fatelo semplicemente conoscere in giro. Ma soprattutto, fatevi un favore, non smettete mai di giocare.